Vado a dare il ben ritrovato al direttore Pietro Lo Monaco. Ciao direttore, grazie per essere con
noi.
Ciao
Pietro, ciao direttore.
Buongiorno a tutti.
Vado a dare e a salutare anche dalla sede dell'Inter, eccolo qui, Bruno Cadelli. Ciao Bruno, ben ritrovato.
Ciao Bruno.
Tra poco.
Eccoci, ciao ragazzi, ciao a tutti chi ci ascolta.
Tra poco mi dai anche un po' di ultime situazioni legate al mondo Inter, visto che sei lì davanti. Direttore, riparto proprio dalla domanda a chi conviene aspettare e in generale a questa situazione legata a Inter Lookman. Direttore?
Sì, ora sento, ora sento. Purtroppo sono in treno, quindi...
ha capito la domanda, gliela ripeto?
No, non l'ho sentita proprio.
Riparto sul caso, insomma, Lookman, a chi conviene aspettare e che idea si è fatta di questa trattativa tra l'Inter e l'Atalanta che ci portiamo ormai da giorni e con l'attesa che vuole imprimere alla trattativa l'Atalanta?
Ma secondo me quando si arriva a trattare su certe basi, e parliamo di quasi 50 milioni di euro, 45-50 milioni di euro, sono trattative che se sono partite è perché evidentemente c'era la volontà da ambedue le parti di portarle a termine e quindi arriveranno al loro epilogo. L'unico contrattempo secondo me che c'è stato è stata proprio la cessione di Redeki e l'immobilismo o forse la difficoltà che l'Atalanta sta avendo a reperire subito un sostituto, quindi l'Atalanta si è un po' fermata adducendo una rigidità nel volere a tutti i costi una cifra rispetto magari a poco meno, no? Evidentemente l'Atalanta è in attesa di fare la punta centrale, perché Retegui parte, Lookman parte, Scamacca giustamente reduce da un infortunio, e beh, l'Atalanta mi sembra che sia ai minimi termini là davanti, quindi sì, si è fermata un attimino nel riflettere, e perché evidentemente vuole vederci chiaro, vuole prima prendere forse il sostituto di Retegui.
Stefano, tu alla domanda a chi conviene aspettare, sei d'accordo che conviene più all'Inter rispetto anche alla necessità dell'Atalanta?
Sì. Poi secondo me lo scorso anno parlava Lorenzo Di Benedetto primo della velocità, insomma, con cui insomma è stato sostituito Scamacca con Corretechi, e c'è qui abbiamo Lo Monaco, insomma, che è un grande dirigente, lo sa quanto faccia una differenza l'allenatore. Gasperini lì ha fatto la differenza, secondo me. Ecco perché è arrivato subito Retegui.
Guarda, io
fine, adesso senza nulla togliere a Juric, ma credo che insomma nella sostituzione dell'attaccante ci sia un pochino più di tempo, anche perché non c'è Gasperini. Ecco.
Ma Gasperini, io penso che l'allenatore il lavoro vero non si sia visto nella valorizzazione che ha dato a Retegui, il segreto è sempre comunque la gestione dei calciatori. Una buona gestione fa sì che un buon giocatore diventi un grande giocatore, mentre una cattiva gestione fa sì che un buon giocatore diventi poco e niente. Il problema secondo me è un altro, che Gasperini ha preso proprio il massimo da Retegui. Retegui in Argentina giocava poco, il Boca l'ha bocciato, l'ha mandato in prestito in un paio di squadre, non era quel gran fenomeno che giustifica una spesa del genere da parte degli arabi, però è venuto in Italia e devo dire una cosa, al di là del Genoa, poi Gasperini è riuscito veramente a prendere il massimo da questo giocatore, quindi onore al tecnico della Sampdoria. Penso che i meriti nella gestione di questi ultimi 10 anni nessuno glieli possa levare mai. Ecco, il grande dubbio dell'Atalanta sta proprio lì, nel tecnico più che nell'organico.
Vado da Bruno Cadelli direttamente dalla sede Inter, così insomma ci racconti un po' la giornata e quelli che possono essere i prossimi passi della dirigenza interista nei confronti dell'Atalanta e di Lookman, anche se con Lookman poi sembra essere tutto fatto tra la società Inter e il giocatore.
Ma sì, le conferme ci sono comunque arrivate sul fatto che Lookman voglia l'Inter, questo ormai assodato. Questo è semplicemente per l'Inter il momento dell'attesa, fondamentalmente. Le parole di Percassi, rilasciandomi al ragionamento del direttore, ci dicono che comunque da entrambe le parti, secondo me, ci sia la volontà di chiudere la trattativa. Adesso l'Inter aspetta una risposta fondamentalmente, e bisognerà capire se dovrà limare ancora l'offerta. Al momento qui dalla sede vi posso dire che è arrivato Agbonifo, un nuovo rinforzo per l'Inter Under 23, che è questo nuovo progetto che è tanto caro a Marotta, che aveva comunque portato avanti anche alla Juventus. E io onestamente oggi non mi aspetto ancora. Non è male per niente, male, perché
ormai è un 2004-2005, che anno è?
Sì, lui è un 2006 mi pare adesso, però è un, è un buon... ecco, allora me lo conferma lei. Sì, è arrivato, guardate, proprio una mezz'oretta fa per di fatto mettere la firma sul contratto.
È
arrivato con
esterno,
esatto. esterno. Forse ecco, anche nell'Inter Under 23 c'è questa voglia di essere imprevedibili come la prima squadra, no? Cercare un po' più di fantasia, gol e dribbling, è quello che chiede del resto Chivu a questo nuovo corso all'Inter. Peraltro domenica ci sarà anche l'amichevole ad Appiano Gentile tra la prima squadra e l'Under 23, quindi è proprio una vera e propria prima sgambata, saranno ritmi da agosto, da inizio agosto. E su Lookman io penso che alla fine si arriverà alla chiusura dell'affare, magari ecco, sì. Sono più dei 2-3 giorni che aveva annunciato Marotta alla conferenza di inizio stagione con Chivu, ma di fatto anche l'Atalanta ha capito di non poter tirare troppo per le lunghe, ecco, fondamentalmente. L'Inter l'offerta l'ha fatta, peraltro ha anche modificato la parte fissa dell'offerta, perché prima si diceva beh, ma l'Inter non si muove dai 40 milioni, in realtà poi ha aggiustato 42 più 3 per arrivare al famoso compromesso, visto che all'inizio si diceva 40, l'Atalanta chiedeva 50, siamo arrivati a 45, attorno a questa cifra penso che si chiuderà e che arriverà la cosiddetta e tanto abusata espressione della fumata bianca, ecco.
Grazie Bruno, buon lavoro.
Ciao Bruno,
qualsiasi
grazie.
Cosa dalla sede Inter, noi siamo qui.
A
grazie
voi.
Mille. Vi leggo un messaggio di Ciao. Filippo. Buon pomeriggio. A livello di carriera, secondo me Inzaghi ha fatto un errore madornale ad andarsene adesso. La rosa titolare è stata confermata e sono stati aggiunti giocatori nuovi di ottime prospettive. Sarebbe stato bello vederlo ancora in panchina con Oktri, che ha dimostrato di voler e poter spendere. Saluti da San Pietroburgo. Ciao Filippo.
Filippo.
Inzaghi, direttore, dai, riparto
da... La storia è finita. Pietro non lo so che cosa ne pensa, ma...
Non ho capito.
È una storia finita quella di Inzaghi con l'Inter, insomma.
Sì, no? Ormai, da assolutamente no. Ma poi dall'altra parte l'errore se errore si può chiamare, lo fa Inzaghi, che nel pieno di una carriera di un certo spessore decide di andare in un calcio che tra virgolette non conta molto, preferendo magari la barcata di soldi.
Ma Pietro, se dovesse arrivare una barcata di soldi, tu ci andresti in Arabia?
Ascolta, io ho sempre privilegiato i progetti e quando non ho potuto portare avanti le cose per come intendevo io me ne sono andato e ho rinunciato a contratti importanti. Io Genoa, Palermo,
vero.
Genoa sono andato via dopo 47 giorni.
La tua storia parla chiaro, è vero. Dicendo, era la mia curiosità.
Quando 6 milioni di contratto, e a Palermo la stessa cosa, quindi... non penso che esistano tante persone, no? Che strappano così a cuor leggero contratti così pesanti, e non sto parlando di io, lo sto parlando di 13 anni fa, 10-12 anni fa,
certo.
Quindi avevano ancora più valenza. Però ripeto, è importante poter fare il calcio che uno ha in testa. Se deve fare un calcio rattoppato, un calcio che si basa su cose totalmente diverse, è preferibile che sia alla finestra.
In una situazione del genere, direttore, mi riferisco al caso Yashari Bruges, lei avrebbe continuato
ma che sta succedendo
ad aspettare?
Lì,
cioè, hai fatto l'offerta,
mamma mia,
soddisfacente, la stai portando da giugno, e il Milan però ancora aspetta, da maestro in queste trattative.
Trattativa logorante, infinita.
Ragazzi, è come quando corteggi una bella donna. E il corteggiamento va avanti per mesi,
e poi
non arriva mai a buon fine. le cose si vanno a chiudere. Allora, poco fa parlavate dell'operazione Lokman, vedrete che si inventeranno un bonus. Posso anche dire che i bonus li ho messi dentro in una trattativa quando non li conosceva nessuno, quando ho dato Vargas alla Fiorentina, anche là avevamo una differenza tra il fisso, tra quella che era la richiesta e quella che era l'offerta. Ha detto: vai, la richiesta mia è questa, mettimele di bonus e raggiungi l'obiettivo.
Pietro, ma adesso scherzando e ironizzando un po', ma sti bonus sono a mezza cioè si verificano? Io sono molto curioso di questa cosa dei bonus. Guarda, cioè, si verificano o non si verificano?
Ma dipende
o diventano malus?
I bonus devi metterli sempre con la quasi certezza di raggiungere.
Ah, quasi.
Allora io vi faccio un esempio.
Facciamo un esempio per far capire ai nostri telespettatori.
Io cedetti a suo tempo Vargas alla Fiorentina. Io chiedevo 15, la Fiorentina a morire me ne dava 12 sul pollo. Io a un certo punto ho capito che in ballo non era la trattativa, ma in ballo era il nome dell'allora direttore della Fiorentina, che allora era considerato come il re del mercato. Magari anche io avevo questa nomea . E non ci stava a far passare la cosa che aveva vinto la teoria . Allora, quando ho capito questo, visto che a me non interessava questa nomea, ho detto: facciamo una cosa, me ne dai 12 sul modulo in bollo, sul fisso, di fisso, e poi facciamo 3 milioni di bonus valevoli nei 3 anni di contratto. Significa che mi dai 500.000 euro se tu raggiungi la zona UEFA, 1 milione se raggiungi la zona Champions.
L'hai presi?
Li ho presi dopo 2 anni, perché era la Fiorentina di Prandelli che grande, era fatto benissimo.
Quindi, grande Pietro.
Quindi tu sei l'inventore dei bonus, Pietro. Questa è, questa è un'esclusiva.
Di tutto mercato vi meravigliereste, perché tante cose ho messo dentro che non mi è mai andato giù di reclamizzare queste cose, tante cose.
Però hai fatto bene, insomma, adesso io
vi dico le seconde squadre, no? Io la seconda squadra io l'ho fatta all'Udinese 35 anni fa. Feci una collaborazione col De Graafschap, squadra olandese, dove mettemmo tutti i ragazzi giovani nostri 35 anni fa. E poi a Catania, 15 anni fa, prendemmo il Milazzo in C2 e lo portammo a fare anche con la nostra primavera, lo portammo a fare lo spareggio per andare in C1. Cioè, quindi voglio dire, sono cose di tanti anni fa e oggi mi...
Allora, direttore, io mi devo fermare, però voglio soddisfare le richieste di Federico da Modena, perché vorrei chiedere al direttore, velocemente, tra i progetti Juve, Milan, Inter, Atalanta e Roma, quale lo attira di più e quale dei nuovi allenatori rischia una stagione complessa?
Veloce, Pietro.
Veloce, Pietro, che dobbiamo...
Allora, il progetto più, come al solito, sempre più confusionario è quello della Juve. Negli ultimi tempi non mi convince per niente. Non mi convincono gli interpreti, non mi convincono chi deve gestire questo rilancio della Juve. L'allenatore che rischia di più è sicuramente Juric, perché andare a Bergamo a rimpiazzare un mostro sacro come Gasperini ha tutto da perdere, non ha tutto da guadagnare.
Perfetto, alla grande. Grazie direttore, grazie mille,
per
la disponibilità e degli aneddoti che ogni volta ci regala Pietro Lomonaco. Caro Stefano, ci fermiamo, torniamo subito,
tra poco.
Abbiamo ancora cose da analizzare.